Partiamo per questo viaggio che ci porterà molto lontano con una freccia. Come si fa a tirare una freccia? Come si fa a tirare un sasso? Avete mai provato a tirare qualche cosa? Dove sta puntando l'arco? Se volete tirare, avete mai provato a fare un tiro con l'arco? Non è facilissimo, uno tende a puntare dritto, ma non va molto lontano. Poi sono altri due esempi, ho preso solo donne che tirano le frecce. Questa se la riconoscete del film Hunger Games, io non l'avevo visto ma mia figlia l'ha riconosciuta subito. Chi arriva più lontano e dove arrivano questi? Ovviamente dipende tutto anche da quanto è forte la persona che sta tirando l'arco. Ma perché è importante sapere in che direzione stiamo tirando? Perché in realtà quello che noi vogliamo ottenere è una forza che è una risultante di più forze, e in particolare per quanto riguarda il lancio della freccia c'è non soltanto la spinta che diamo al lancio, ma anche una componente della forza di gravità su cui non possiamo prescindere stando sulla Terra. E quello che otteniamo è la famosa regola del parallelogramma, la composizione delle due forze, abbiamo che la risultante dipende non soltanto, vabbè, con la gravità dovete girarle, queste cose non. Perché la gravità punta verso il basso, ma la forza risultante è una forza che è data dalla composizione di queste forze. Ovviamente non entrerò nel dettaglio delle formule, ma giusto per darvi un'idea, questa cosa era già nota fino dai tempi antichi, quando volevano sparare con i cannoni sapevano che a seconda di dove sparare bisognava avere quello che si chiama un alzo diverso. Ricercando queste cose ho trovato dei bellissimi trattati di un ingegnere, credo, che lavora per l'esercito, che ha fatto tutte queste cose sulla balistica, e ci sono dei trattati veramente deliziosi su come lanciare le cose e come mandarle lontano. Ovviamente non possiamo dimenticare che sulla Terra c'è un'altra forza cui non possiamo trascurare, che è l'attrito del lancio del proiettile che deve attraversare l'aria, e per cui la cosa diventa ancora più complicata. Cosa c'entra tutto ciò con il sistema solare? Adesso andiamo un pochino a vederlo. Il sistema solare, ve lo ricordo per chi per caso se ne fosse dimenticato, contiene tante cose. Gli oggetti più importanti sono il Sole, che è la massa maggiore, la quasi totalità della massa è dovuta al Sole, i quattro pianeti terrestri o interni o rocciosi, i quattro pianeti esterni o gassosi o gioviani. E poi un po' di altre cose che sono state chiamate pianeti nani, dopo vedremo, questo lo sappiamo, lo riprenderemo più avanti. Quali sono le forze importanti all'interno del sistema solare? Come vi dicevo, la forza di gravità che abbiamo sulla Terra è anche fondamentale per tutti i pianeti, e questo ce l'ha spiegato bene Newton con la famosa mela che cadeva. Keplero ha studiato in dettaglio le orbite dei pianeti e vi riassumo qua le sue tre leggi, che dicono semplicemente che le orbite dei pianeti sono ellissi e il Sole si trova in uno dei fuochi. In realtà, se voi guardate la forma dell'orbita di un pianeta e non andate a misurarla, vi rendete conto che le orbite di quasi tutti i pianeti sono quasi dei cerchi, non sono molto ellittiche le forme delle orbite. Però, misurandole con attenzione, si vede che la forma non è un cerchio perfetto, ma è un'ellisse. La seconda legge, che è detta anche la legge delle aree, che vedete qua rappresentata, dice che l'area attraversata è uguale in tempi uguali, e perciò quando il pianeta è più vicino al Sole, va più veloce per coprire la stessa area, perché l'area è più piccola, quando il raggio, diciamo, è più piccolo, deve andare più veloce per coprire la stessa area nello stesso tempo. E perciò la velocità del pianeta non è costante lungo l'orbita. La terza legge di Keplero ci dice che, questa è un pochino più complicata ed è inizialmente stata misurata dal punto di vista così quantitativo prima di misurarla in maniera qualitativa, prima di misurarla in maniera quantitativa, che il periodo di rivoluzione di un pianeta intorno al Sole al quadrato è proporzionale alla sua distanza dal Sole al cubo. Questo vuol dire che sostanzialmente rapporto periodo al quadrato, distanza al cubo, è uguale per tutti, è una costante. I pianeti più lontani ci mettono perciò più tempo per completare l'orbita. Questo vuol dire che i pianeti si muovono anche a velocità diverse intorno alle orbite. Da tutte queste leggi, in particolare da questa terza legge di Keplero, si può derivare, stiamo a fare i conti, credete, che il periodo è proporzionale a questo numero dove c'è dentro il cubo del raggio, della distanza. Questo è per la Terra, il cubo al, il raggio della Terra al cubo. Il periodo per il raggio vi dà la velocità e vedete che perciò la velocità è proporzionale a, se moltiplicate per il raggio, a questo, a questa radice in cui avete il, l'inverso del raggio. Questa velocità è la velocità che dovete dare a un corpo per metterlo in orbita sostanzialmente sulla superficie della Terra. Per cui per avere un corpo in orbita deve avere almeno quella velocità lì. Se voi calcolate un'altra velocità, questa si chiama prima velocità cosmica, se voi calcolate la seconda velocità cosmica, detta anche velocità di fuga, la potete calcolare pensando di avere all'infinito un'equivalenza di energia potenziale, di energia gravitazionale del sistema che siano a zero all'infinito. Questa è la minima energia, se voi portate il corpo all'infinito con velocità zero, è la minima velocità con cui potete portarla. Se lo portate all'infinito con velocità elevata, dovete spingerlo ancora di più. E da questo conto, mettendole entrambe uguali a zero, trovate che la seconda velocità cosmica non è altro che la radice di due volte la costanza gravitazionale per la massa diviso la radice, che è radice di due volte maggiore di quella di sopra. Questo vuol dire che per mettere in orbita qualche cosa intorno alla Terra dovete avere una velocità che sia compresa. Se è troppo bassa cade, lanciate qualche cosa e cade sulla Terra. Se è troppo alta, se è più alta di V2, sfugge alla gravitazione della Terra e se ne va. Questa velocità, che è detta velocità di fuga, è di 11 km al secondo per la Terra. Per avere un corpo in orbita dovete avere una velocità intermedia tra queste due. C'è una terza velocità cosmica che è quella per sfuggire al sistema solare sostanzialmente, e che è ancora più alta, che dipende dalla direzione che avete se andate verso il Sole, se andate lontano dal Sole, che è dai 16 km al secondo in su. Come si fa a raggiungere questa velocità? Questa velocità 11 km al secondo, se moltiplicate per 3600, vedete che sono un valore di chilometri all'ora considerevole, non facile da ottenere, e per cui solo nel secolo scorso siamo arrivati a essere in grado di produrre questo tipo di velocità. La cosa che più potente che riusciamo a costruire sono i razzi. L'equazione del razzo è stata pensata per la prima volta dal russo Tsiolkovsky, che ha fatto dei disegnini per costruire i razzi, ha pensato come fare questa cosa, ha fatto dei conti e sostanzialmente quello che trova è che la variazione di velocità che si può imprimere a un corpo è proporzionale alla differenza, al logaritmo della differenza del rapporto tra la massa iniziale del corpo e la massa finale. Cioè, se voi avete un corpo e lanciate via qualcosa, il principio di azione e reazione di Newton, se voi lanciate via qualche cosa il vostro corpo si sposta dall'altra parte, no? E per cui se voi potete lanciare abbastanza massa lontana da voi accelerate il corpo che avete, e questo è il principio su cui funzionano i razzi. Molto facile, molto banale da pensare in linea teorica, ma non così facile da realizzare in pratica. Il primo che si è messo a fare degli esperimenti veri con i razzi è Robert Goddard. Questa è un'immagine del marzo 1926 in cui incomincia a cercare di lanciare i razzi. Vedete questo razzetto che è stato per aria per pochi secondi prima di cadere a terra, però è riuscito a volare con del propellente liquido, il primo razzo Inizialmente non lo prendeva nessuno sul serio, perché lui pensava appunto di mettere in orbita queste cose, di lanciarle a distanze elevatissime, duravano pochi secondi, per cui la gente non gli ha creduto all'inizio. Ma alla fine riesce a non solo a convincere tutti, ma diventa talmente poi famoso che uno dei centri più grossi della NASA nel Maryland è intitolato proprio a lui, si chiama Goddard Space Flight Center. Successivamente questi studi vengono perfezionati. Uno dei più famosi è il razzo V2, che è stato usato dai tedeschi per bombardare Londra con scarso successo. Qualcuno pensa addirittura che se gli inglesi, invece che usare V2, spendere dei soldi per usare le V2, avessero usato armi più convenzionali, magari sarebbero riusciti a vincere la guerra, ma è per cui è stato un bene che abbiamo cercato di sviluppare i razzi. Von Braun è uno dei più famosi studiosi tedeschi della propulsione dei razzi, e tant'è vero che alla fine della guerra, quando vede che le cose ormai vanno male per i tedeschi, si consegna agli americani e passa il resto della sua vita a lavorare per la NASA. Le V2 arrivano fino a 80 km di altezza, per cui altezze considerevoli. Sono i primi razzi a uscire dallo spazio cosiddetto aereo, cioè dallo spazio dell'atmosfera allo spazio esterno. Usavano come propellente l'acqua ossigenata, per ossido di idrogeno prodotto dalle fabbriche tedesche, e l'alcol etilico prodotto dalla distillazione delle patate, per cui in Germania era abbastanza facile, erano carburanti abbastanza poco costosi e per cui potevano essere utilizzati facilmente. Come vi dicevo, von Braun passa agli Stati Uniti, lavora per la NASA, ma sono i russi ancora, fino al sbarco sulla Luna sostanzialmente, sono i russi ad avere la maggiore capacità e conoscenze tecniche, anche capacità tecnologiche, tant'è vero che sono i primi, il 4 ottobre del 1957, a mettere in orbita lo Sputnik vuol dire compagno di viaggio in russo, il primo satellite artificiale, quello che riesce a raggiungere quella velocità inferiore alla velocità di fuga, ma sufficiente per essere in orbita, rimanere in orbita intorno alla Terra. Era semplicemente un oggetto dimostrativo, per cui era una sfera di metallo. Qua vedete una replica che dimostra, credo, al Museo dello Smithsonian, e vedete che ha quattro antenne radio, portava pochi strumenti a bordo, era sostanzialmente una sfera, serviva solo, era piccoletto. Quello originale si è schiantato nell'atmosfera, per cui non c'è più, questa ovviamente è una replica, e serviva semplicemente per dimostrare che eravamo in grado di fare questa operazione. Poco dopo sono stati messi in orbita anche tutti i famosi cagnolini e i vari animali, il primo uomo, la prima donna che è stata messa in orbita, e dopodiché la NASA ha fatto tutte le sue missioni sulla Luna, ma di questo credo che abbiate già parlato recentemente. Un'altra cosa importante è che i razzi spediscono fuori combustibile, spingono fuori qualche cosa per accelerare, ma non si può accelerare più di tanto. E anche qua di nuovo, prima un russo ha probabilmente ha avuto questa idea, anche se probabilmente non era riuscito a fare i conti esattamente di come si poteva fare questa cosa. Ha scritto questo articolo intitolato "A chiunque leggerà questo lavoro per costruire un razzo interplanetario", questo era il titolo del suo testo, datato 1918-19, pubblicato nel 1938, dove fa questa prima ipotesi di fionda planetaria. E poi i primi calcoli vengono fatti in pratica da Michael Minovich all'Università di California a Los Angeles nel 1961. È uno studente giovane e gli capita sotto mano un computer IBM 7090 che costava all'epoca $1000 all'ora l'utilizzo di quel computer, e lo vedete qua, è riprodotto sullo sfondo. E si mette a fare i conti e i suoi professori sono abbastanza fiduciosi, gli lasciano usare il computer, il giocattolino da $1000 all'ora, e fa questi conti e vede che riproducendo tutte queste cose ottiene sempre le stesse soluzioni, e per cui dice: ma allora è vero. Sostanzialmente cos'è la fionda planetaria? Che il pianeta, quando arriva in orbita intorno a un pianeta, se arriva con l'opportuna velocità e con l'opportuna direzione, può in qualche modo rubare un po' della velocità orbitale del pianeta. C'è uno scambio di momento angolare di velocità, in realtà dà un pochino di spinta anche al pianeta in un altro senso, ma il pianeta non è che si sposti tanto, perché la differenza di massa è così elevata che può accelerare nella sua velocità. Ovviamente cambia di solito anche un po' direzione, per cui bisogna stare attenti in che direzione si manda e come si utilizza. Questa fionda planetaria viene utilizzata nel 1977 dalle sonde Voyager, e io me lo ricordo anch'io che nel 77 veniva detto che era pericoloso, che tutti i pianeti erano allineati, erano tutti dalla stessa parte del Sole, sarebbe stata la fine del mondo o qualcosa del genere, e in realtà è stata usata dal Voyager. Questa è una delle traiettorie del Voyager 2 che passa vicino a tutti i pianeti giganti nella sua orbita e viene accelerato da ciascuno di questi passaggi. Delle orbite, c'è cioè della gente che non fa altro che studiare le orbite e fare i conti per fare le orbite, e è una cosa molto complicata. Ci sono vari tipi di orbite, come per esempio questa è una delle più famose, l'orbita di trasferimento di Oman, e vedete che questa è l'orbita meno dispendiosa per passare da un'orbita bassa a un'orbita più alta, o viceversa anche. Per passare dall'orbita 1 all'orbita 3 dovete fare un accelerare, fare quest'orbita ellittica, dove c'è un'accelerazione, accensione di raggio qua, e quando si arriva all'altezza giusta un'altra accensione di raggio che porta fuori dall'orbita ellittica nell'orbita circolare più esterna. Questa è l'orbita che costa di meno come carburante, e però è un'orbita molto lenta. Per esempio, per passare da un'orbita bassa intorno alla Terra a un'orbita geostazionaria, cioè a 36.000 km di altezza, occorrono circa 5 ore perché il razzo arrivi da un'orbita all'altra. Per cui se dovete andare ancora più lontano capite che questo tipo di trasferimento è anche molto lento, per cui non sempre è efficiente. Di razzi ne abbiamo usati e visti tantissimi, vi faccio vedere solo questo che è europeo, un Ariane 5, che è stato, questo tipo di razzo è stato usato per lanciare sia il satellite XMM Newton dell'ESA, con cui noi lavoriamo, tanti dati, il satellite per astronomia X, che è quello che io faccio soprattutto, per cui mi piace ricordarlo, è stato usato anche per lanciare la sonda Rosetta, che recentemente è arrivata sulla cometa Churyumov-Gerasimenko. Ve lo faccio vedere solo per farvi vedere come ci sono due razzi esterni, e sostanzialmente questo è un unico grande razzo. Questo oggetto pesa in totale 770 tonnellate, alto quasi 60 metri. Di tutte queste 770 tonnellate, il carico che viene di satellite che viene messo in orbita è di 16 tonnellate se lo mettete in orbita bassa, e di 7 tonnellate se lo mettete in orbita di transito geostazionaria. Per cui di 770 tonnellate voi ne potete mettere 7 in orbita. Capite che la maggior parte di questo peso è nel carburante, nella parte di razzi che vengono lanciati, perché molti di questi razzi sono fatti a più stadi, li avrete visti in tanti lanci, a parte dei razzi inizialmente che contiene tanto carburante, quando il carburante consumato viene abbandonato, in questo modo voi spingete via ancora dell'altra massa, per cui accelerate ancora di più e avete una massa più piccola da accelerare, per cui riuscite ancora ad accelerarla ulteriormente. Si usano spesso carburanti solidi, si usa nei razzi del primo stadio,
anche adesso,
e si usa nel secondo stadio idrazina oppure combinazione di idrogeno e di ossigeno. Idrogeno e ossigeno sono esplosivi, per cui bisogna stare attenti, se quando si mettono insieme, qui bisogna stare attenti a combinarli nella maniera giusta e controllare l'esplosione in maniera che il razzo venga spinto e non scoppi. Questo è giusto per vedere un pochino come si fa ad andare lontano. E adesso vediamo dove vogliamo andare. Queste sono di nuovo una raccolta dei pianeti, vedete qua in scala il Sole con i pianeti terrestri, i pianeti gioviani, e questi quattro piccolini qua sono Plutone, Makemake, Eris e un altro di questi piccoli satellitini trovati. Questi oggetti, vediamo dove stanno e come si comportano. Questa mappa del Sistema Solare è stata fatta quando è stato scoperto l'oggetto che ora si chiama Eris. Vediamo a partire dal centro, cioè il Sole con intorno le orbite dei pianeti interni. Questa fascia marroncina è la zona della fascia degli asteroidi, e vedete che quei puntini lì in realtà rappresentano la posizione di tutti gli asteroidi noti. Scusate, è il mio telefono, non ce ne fa mai nessuno, mi sono dimenticata di spegnerlo. Quella è la fascia degli asteroidi. All'esterno, qua è segnata l'orbita di Giove, giusto per darvi un'idea delle dimensioni qua. Qua andiamo nel Sistema Solare esterno. Quasi rotonda. Sono tutte quasi rotonde, come vedete. Giove, Saturno, Urano, Nettuno, e vedete l'orbita di Plutone invece che è un pochino più ellittica delle altre. Non si vedono tanto qua, ma intorno qua ci sono dei puntini azzurri che sono gli oggetti della fascia di Kuiper, di cui si conosce la posizione. Nel 2003-2004, adesso poi lo rivedremo, si scoprono degli altri oggetti. Vedete questo oggetto, un oggetto particolare, che ha un'orbita che qua non si vede tanto perché è rossa e fa così. Non so se voi la vedete, io so che c'è, ma non la vedo tanto. Questa orbita qua, se la vedete, sta dentro questo quadratino qui, e intorno a tutta questa cosa, a questa distanza, cioè molto 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 più grande, c'è quella che si chiama nube di Oort, che è una cosa che è stata ipotizzata inizialmente, dovrebbe essere la zona ghiacciata da cui vengono le comete di lungo periodo. Per cui noi abbiamo questa grande nube esterna e poi proprio nel centro tutte le orbite di varia dimensione di tutti questi pianeti. Se notate, l'orbita di Plutone attraversa ogni tanto l'orbita di Nettuno, a volte Plutone è più vicino del Sole di Nettuno. Questa è una cosa che si sapeva già fino dai tempi della scoperta, ma adesso ci arriviamo. Dove siamo arrivati noi a studiare le cose nel Sistema Solare? Vi faccio una brevissima carrellata di alcune cose che abbiamo visto, perché non si può proprio raccontarle tutte. Pianeta, dopo la Luna, la cosa più interessante dove siamo andati a sbirciare è Marte. Queste sono le prime immagini fatte dalla superficie di Marte con il Viking 1, che è arrivato nel 1976. Gli americani speravano di farlo ammartare, non posso dire atterrare, su Marte il 4 di luglio per celebrare il giorno dell'indipendenza, ma insomma non ce l'hanno fatta, è sceso il 20 luglio. Come vedete, l'immagine è molto carina di Marte, ne abbiamo viste tante di immagini di Marte. Abbiamo visto i rover che andavano sulla superficie di Marte, abbiamo mandato un sacco di satelliti, di strumenti. E l'anno prossimo manderemo un altro oggetto che è molto interessante per noi, perché è fatto da due pezzi, uno che rimarrà in orbita e uno che scenderà su Marte, e questo lander è stato chiamato Schiaparelli in onore del nostro direttore, che aveva primo a studiare con attenzione e con dettaglio la superficie di Marte. Ma la storia di Schiaparelli è tutta un'altra conferenza intera, se dovessimo parlare di quello. Andiamo avanti, e una delle cose, delle sonde più belle che abbiamo mandato nello spazio è la sonda Cassini, che ha fatto più belle perché ha fatto quelle foto spettacolari. Vi faccio solo vedere un controluce di Saturno. La sonda è dalla parte esterna di Saturno rispetto al Sole, perché il Sole è dietro. E quella più bella, secondo me, è questa immagine che vi fa vedere questo pallino qua e dove siamo noi adesso, quella è la Terra. E se guardate nell'ingrandimento si vede anche la Luna qua di fianco. Fa una certa impressione vedere la nostra Terra da quella distanza lì. Comunque se avete voglia e tempo, andate a guardare il sito della sonda Cassini, ci sono foto e video e tutto bellissimo. Anche la sonda Cassini per arrivare fino a Saturno ha usato la fionda gravitazionale, vedete questa è la velocità di Cassini rispetto al Sole e vedete quanto è cambiata durante il suo viaggio. Questa invece adesso sono gli spostamenti che fa proprio in orbita intorno al pianeta. Questa è, che io sappia, finora ancora l'immagine presa da più lontano della Terra. Dovremmo spegnere tutte le luci per vederla, però è qua proprio, questo pallino che vedete qua indicato dalla freccia, è la nostra Terra fatta dal Voyager a 6 miliardi di chilometri dalla Terra. E questi raggi qua sono dei difetti della fotografia, c'è un problema di... non è che ci fosse il raggio dentro, per caso la Terra è proprio dentro lì, non è che è illuminata da qualche essere astrale. E quella lì è ancora più lontana di quella di Saturno che abbiamo visto. I pianeti, come vi dicevo, sono tutti molto diversi, ma hanno delle caratteristiche comuni. Per esempio, il loro asse di inclinazione è quasi sempre quasi perpendicolare, non esattamente perpendicolare, noi sappiamo che la Terra ha circa 23 gradi di inclinazione, che è quello che produce il fenomeno delle stagioni. Però sono l'inclinazione dell'asse rispetto alla perpendicolare del piano dell'eclittica è abbastanza piccola. Saturno è un pochino più inclinato, l'unico veramente strano è Urano, che è proprio coricato, l'asse è praticamente nel piano dell'eclittica, si pensa che abbia avuto uno scontro con qualche altro satellite o qualche oggetto comunque sufficientemente grosso per portarlo a quella posizione. L'altro che ha un'inclinazione un po' strana è proprio Plutone. Il Plutone effettivamente è un oggetto un pochino strano. E vediamo un pochino questa cosa qua. Io sto morendo di caldo. Voi non lo so. Ma... se riuscissi a spegnere lo farei volentieri. Per il momento ho abbassato un po' la temperatura. Vediamo se non mi butta più tanto a caldo addosso. Plutone è scoperto nel 1930 da Clyde Tombaugh. Stavano cercando questo famoso pianeta X che avrebbe dovuto essere colpevole di anomalie dell'orbita di Nettuno. In realtà si è poi, così come Nettuno era stato scoperto per le anomalie dell'orbita di Urano, in realtà poi rifacendo i conti più avanti dettagliatamente si è visto che non è vero che l'orbita di Nettuno aveva le anomalie, semplicemente non l'avevano calcolata abbastanza bene, per cui dopo un po' di anni si è scoperto che non c'era bisogno di questo pianeta esterno per spiegare l'orbita di Nettuno. Ma Tombaugh faceva queste ricerche confrontando immagini del cielo prese a tempi diversi con un oggetto costruito da lui per confrontare proprio tutti i pezzettini, tutti gli oggetti luminosi del cielo, e ha trovato questo oggetto che si spostava da una fotografia all'altra. È un oggetto non tanto grande, la dimensione, queste sono immagini fatte prima della missione New Horizons, Nuovi Orizzonti, circa 1150 km di raggio e distante 40 volte la Terra. La Terra è un'unità astronomica, Plutone circa 40 unità astronomiche. La Terra sta a 8 minuti luce dal Sole, Plutone sta a 5 ore e mezza dal Sole. E perciò è parecchio lontano e fa freddino lassù. Queste sono le immagini fatte dal Hubble Space Telescope. All'orbita più inclinata e più eccentrica di tutti i pianeti. Cioè l'orbita, oltre ad essere più ellittica, cioè più eccentrica, cioè più a forma di ellisse rispetto agli altri pianeti, è anche inclinata rispetto al piano dell'eclittica, cioè al piano dove stanno tutte le altre orbite degli altri pianeti del Sistema Solare. Per cui fin dalla scoperta Tombaugh stesso ha detto: ah, questo non è l'oggetto che stavamo cercando perché non è abbastanza grosso per disturbare l'orbita di Nettuno, e infatti poi si scopre che non serve, e comunque è un po' strano, un po' diverso da tutti gli altri. concetti. Plutone è piccolo, è più piccolo della Luna, e Caronte circa la metà. Caronte è stato scoperto dopo, ovviamente, che aveva questa grande Luna, e tant'è vero che si diceva che potrebbero anche essere oggetti, asteroidi, che venivano dalla fascia di Kuiper, dalla fascia, questa fascia esterna di asteroidi. Il nome di Plutone è il nome del dio degli inferi, e Caronte è il traghettatore del fiume Stige. Questa è un'immagine che ho messo sopra, non l'ho messo sopra io, ma l'ho trovata questa immagine sopra alla mappa degli Stati Uniti. È proprio quella la dimensione, sono grandi così, cioè sono piccoletti, non sono niente di che. Però cosa succede? Verso la fine degli anni 90 incominciano a scoprirsi degli altri oggetti vicino, nella zona dove viaggia Plutone. Mi ricordo bene Quaoar, il primo che ha avuto un po' di successo, Makemake è stato scoperto dopo, Sedna. Il nome di Sedna è la divinità Inuit, perché siamo in una zona molto fredda e per cui tutte queste cose sono molto fredde. Queste sono le dimensioni di questi oggetti rispetto alla Luna, rispetto alla Terra. Fino a quando nel 2003 viene scoperto questo oggetto, che viene chiamato Xina, 2003 UB313 è l'indicazione ufficiale, che ha un problema, o perlomeno che pone un problema. Quello Eris, lo vedete nelle tre immagini successive che si sposta leggermente, è più grande di Plutone, o perlomeno sembra più grande di Plutone, adesso le misure sembrano essere un pochino più piccole di Plutone, e comunque più lontano di Plutone dal Sole. Allora, se Plutone è un pianeta, anche questo oggetto che è più lontano di Plutone e più grande di Plutone dovrebbe essere un pianeta. E ci si rende conto che non c'è una definizione ufficiale di pianeta moderna. Pianeti sono state chiamate mille cose, ma nel corso degli anni, ma anche il nostro Sole era un pianeta all'inizio per i greci, ma non c'è una definizione moderna di pianeta. Chi definisce la nomenclatura è l'Unione Astronomica Internazionale, che raccoglie tutti gli astronomi di tutto il mondo, che fa una cosa un po' strana, un po' diversa da come si fa di solito, fa una commissione di sette saggi che sono qua raffigurati. In realtà i sette saggi sono persone scelte bene, c'è il responsabile delle scienze planetarie, c'è il professore che ha scoperto gli anelli di Nettuno, c'è un professore emerito di astronomia americano, c'è Deva Sobel, non so se l'avete mai sentita nominare, l'autrice di vari libri di longitudine, la figlia di Galileo, eccetera, c'è un giapponese, insomma ci sono europei, giapponesi, americani, ce n'è un po' di tutti, e c'è la dottoressa Catherine Sesaschi, che all'epoca era direttore generale dell'ESO e presidente eletto, vuol dire il prossimo presidente, era già stato eletto per essere un successivo presidente dell'Unione Astronomica Internazionale. Questa commissione, invece che parlare con tutti gli astronomi che lavorano nelle scienze planetarie, decide come fare la definizione di pianeta. Si va all'Assemblea Generale nel 2006 a Praga. Mi piace molto raccontare questa storia perché io ci l'ho vissuta, è stata una cosa bellissima. Beh, a parte che Praga è una bella città, ma è stata bellissima la discussione sui pianeti. Non sapevo niente di pianeti all'epoca, ma mi sono appassionata della cosa, e sostanzialmente il problema era che gli americani, che sono circa la metà di tutti i membri dell'Unione Astronomica Internazionale, volevano che la definizione di pianeta fosse semplicemente ciò che è abbastanza grande da essere in equilibrio idrostatico e perciò essere sferico. Tutto ciò che è sferico nel sistema solare è un pianeta. Gli altri, soprattutto i francesi, erano molto vocali, dicevano no, insomma Newton è 400 anni che ha scoperto le leggi della dinamica, non possiamo dimenticare la dinamica nella definizione di pianeta. Ci sono state lotte, furibonde, chiusure di sessioni, gente che voleva parlare che non si veniva fatta parlare, e alla fine si è fatta la votazione, come vedete qua, con i fogliini di carta. Perché? Perché di solito alle votazioni dell'Assemblea Generale tutti hanno già discusso la cosa nei tre anni, l'Assemblea ogni tre anni, no? Negli anni precedenti si discute, si arriva a una decisione finale che viene proposta e viene sostanzialmente ratificata dall'assemblea. Quasi tutte le decisioni vengono prese o all'unanimità o a grandissima maggioranza, per cui si fa per alzata di mano, ma nessuno mai conta quante persone ci sono. Qua invece che si era proprio al dettaglio, abbiamo tirato su delle palline e contato e ricontato, perché poi non tornavano mai i conti. Era divertentissimo vedere questa cosa qua. E alla fine siamo riusciti a far accettare che anche... Ah no, gli americani venivano dagli italiani e venivano a dire: ma anche voi dovreste votare per quello che vogliamo noi, perché se voi votate la definizione di pianeta come oggetto sferico, anche voi avreste uno scopritore di pianeta, perché Cerere, che è il più grande degli asteroidi, della fascia degli asteroidi, è stato scoperto da un italiano, e per cui voi avreste uno scopritore di pianeti. E noi dicevamo: ma mi sembra che la definizione scientifica dovrebbe basarsi su qualcos'altro, non su abbiamo lo scopritore di pianeti. Ricordatevi che Tom è americano ed è l'unico che ha scoperto un pianeta, l'unico americano che ha scoperto un pianeta, perché quelli invisibili a occhio nudo sono stati scoperti dai greci, dai... e poi gli altri sono stati scoperti da un inglese, eccetera. Comunque, la definizione adesso di pianeta nano è un corpo che è sufficiente. Il pianeta deve essere abbastanza grande da essere sferico e deve avere ripulito la sua orbita. Questa è la traduzione in termini diciamo semplici, cioè deve essere la massa dominante nella sua orbita. Giove ha tutti i satelliti troiani che viaggiano insieme a lui nell'orbita, ma la massa che fanno questi satelliti è trascurabile rispetto alla massa di Giove. Anche la Terra ha un po' di roba che gira intorno alla sua orbita, ma è del tutto trascurabile. Questo non è vero per Plutone, così come non è vero per Cerere, che viaggia nella fascia degli asteroidi, è una fascia in cui ci sono tanti altri corpi che hanno una massa dello stesso ordine di grandezza di quella di Cerere.
Quando dice trascurabile, cosa vuol dire?
Ma è meno di un millesimo. A memoria non mi ricordo il numero, però meno di un millesimo, sì. E perciò i corpi celesti che sono abbastanza grandi da essere sferici, ma non hanno ripulito l'orbita, sono definiti pianeti nani. Per cui Plutone diventa un pianeta nano. È un pianeta nano e effettivamente si vede, questo è un confronto in rosso, lo spettro di riflessione del pianeta di Plutone, e in nero quello di Eris, e si vede che i due oggetti sono decisamente simili, per cui aveva senso classificarli entrambi nello stesso modo. E per cui anche Eris assomiglia molto a Plutone. Il contentino che viene dato agli americani è che sia comunque il capostipite di una classe di oggetti transnettuniani, ma non si decide il nome, la votazione viene persa, se non ricordo male, 183-186, per il nome che volevano loro. Questa è diventata 4 volte perché non tornavano i conti, però su questi numeri così. Successivamente nel 2008 viene usato il nome di Plutoidi, ma anche qui fanno un po' di pasticci, per cui non avvisano la società planetaria, per cui alla fine non viene tanto usato questo nome. Comunque Plutone è il capostipite di una classe di oggetti come Plutone, che contiene anche Eris ed altri, e che stanno al di là dell'orbita di Nettuno.
Scusi, forse non ho capito, ripulire l'orbita che significa?
Che all'interno dell'orbita quella è la massa più grande, non ci sono altri oggetti che hanno massa comparabile, analoga, e che viaggino insieme. Per cui nella fascia degli asteroidi, tutti gli asteroidi viaggiano più o meno su quell'orbita lì, in quella zona. E per cui
la dimensione non c'entra.
La dimensione deve essere sufficientemente grande perché sia rotondo, per cui sì, sono le più grandi di qualche centinaio di chilometri, 500 credo. La Terra è rotonda, sì, è quasi sferica, insomma, sì. Questo è rotonda per dirlo in maniera semplice, che sia in equilibrio idrostatico, questa è la vera definizione, è quella. E per cui che sia quasi sferica, un po' schiacciata perché ruota, ma insomma è quasi sferica. Non è a... Dopo vediamo qualche cosa che non è sferico alla fine. Di Plutone si scoprono anche altri due oggettini, altri due luna che girano insieme a Caronte. Questa è un'immagine dello Space Telescope. che vengono chiamati P1 e P2 e poi successivamente prenderanno il nome di Nix e Hydra. Perché gli americani erano così agguerriti e volevano, al di là dell'avere Tombo che aveva scoperto Plutone? Perché? Perché gennaio dello stesso anno, nel 2006, avevano appena lanciato la missione New Horizon, che è quella di cui dovrei parlare oggi, e che era stata lanciata, questa è la diapositiva che avevo usato nel 2007, è stata lanciata, arriverà nel 2005, dopo essere passata vicino a Giove e altri corpi. Qual era la missione di questa? Andare al pianeta più distante del sistema solare. Voi capite che per un americano che deve fare solo le cose più grandi, più belle, più lontane, e non è più un pianeta, non è più il pianeta più lontano del sistema solare, dove va a finire la loro sonda? Si perde dentro nel sistema solare. Questo era, secondo me, ma credo non solo secondo me, il vero motivo per cui gli americani non volevano la definizione di pianeta come quella che poi è stata accettata. Io ritengo che comunque Plutone lì era e lì rimane, anzi continua a girare nello stesso posto, per cui andare a studiare come ha fatto Plutone è comunque interessantissimo, indipendentemente dal fatto che sia o meno il pianeta più distante del sistema solare. Come è stata lanciata questa sonda? Con questo bel razzetto qua, che da Cape Canaveral, che ha spinto la sonda a 16,2 km al secondo, per cui una velocità notevole. Di tutta questa cosa, appunto, una frazione molto piccola, cioè un centesimo la massa del satellite che viene in orbita. Quali erano gli scopi principali? Studiare la geologia e la morfologia di Plutone Caronte, studiare la composizione chimica delle superfici e studiare l'atmosfera di Plutone. Molte di queste cose erano già state più o meno viste da Terra, però andarle a vedere lì da vicino è vedere una cosa ben diversa. Avete visto quali erano le immagini migliori di Plutone che avevamo fino a questo momento. Parte questa sonda e già che c'è, siccome passa dalla fascia degli asteroidi, va a fare fotografie di qualche asteroide. Questo è questo asteroide che viene chiamato APL dal nome dell'istituto della NASA in cui sono state fatte molte di queste ricerche, e si vede che è un asteroide pietroso, fatto da silicati soprattutto, e è grande circa 2,5 km e ha tra le 4 unità astronomiche da Terra. Questa è la traiettoria che fa la sonda e arriva vicino a Giove. Giove serve per dare questa fionda gravitazionale, ne dà un calcetto di circa 4 km al secondo, mica poco, e vedete che cambia leggermente la direzione.
Ma anche tu, Rosetta, puoi passare su vicino?
Non so.
Perché Rosetta
ha girato parecchio, credo che debbano un po' girare, dipende esattamente da come. È molto complicato fare i conti di questa cosa qui. Non so, se vuole chiedo il controllo, glielo dico. Ma non. È facile che sia semplicemente passato e non girato intorno, perché aveva bisogno
di. Ma quindi dovrebbe fare un ulteriore sforzo per allontanarsi.
Ma a volte devono fare un po' di orbite prima di partire, per accelerare. Sì, dipende esattamente da qual è la velocità d'inizio e da qual è la velocità. E bisogna fare i conti, ma io non ne so voglia di mettermi a fare i conti, sono noiosissimi. Non so se voi avete visto il film Il Marziano, che per chi l'ha visto volevo farvi vedere. La descrizione, non sono riuscita a trovare la clip della descrizione delle orbite, volevo farvi vedere di quando si è attaccato al computer per fare i conti comunque, però ho visto che in questa foto comunque questo ragazzino, che anche lui scopre la maniera di riportare a casa l'equipaggio, vedete che questa è chiaramente l'orbita di trasferimento di Oman disegnata sulla lavagna. Comunque è divertente questo film, tutto sommato è abbastanza piacevole se avete voglia di andarlo a guardare, e spiega bene l'effetto gravitazionale, l'effetto fionda dei pianeti. Il passaggio di Giove, oltre a dargli il calcio per andare un pochino più veloce, serve anche per fare un po' di foto di Giove e intanto verificare che tutti gli strumenti funzionino bene, e infatti fa tantissime fotografie di Giove e di Io. È molto bella questa immagine di Io, vedete che c'è questo vulcano che butta fuori un po' di roba, che ha questa forma proprio a ombrello, e qua non si vede tanto bene, forse si vede meglio in questa a colori, la piccola macchia rossa di Giove che sta cambiando colore, non, anche questo è molto interessante da studiare e capire bene da vicino quali sono i fenomeni che stanno, e questi sono degli uragani, queste cose qua, la grande macchia rossa è tantissimo che è presente e che continua a cambiare nel tempo, perché chiaramente sta succedendo qualcosa. Queste sono altre due immagini della stessa di Giove e di Io sotto, non so se vedete, qua c'è il vulcano che erutta e qua c'è una macchierina rossa che è la lava del vulcano, per cui quando è nell'acqua azzurra si vede proprio il calore di questa cosa, per cui è abbastanza impressionante. Per il resto del viaggio la sonda New Horizon è stata nel 2006, deve arrivare nel 2015, per cui una decina d'anni, per la maggior parte del viaggio tutti i sistemi vengono spenti, vengono accesi ogni tanto per controllare che sia tutto a posto, e questo anche per evitare che si surriscaldino tutti gli strumenti viaggiando nella parte interna del sistema solare. La sonda deve funzionare bene quando arriva a Plutone, dove fa freddo, per cui tutti gli strumenti sono fatti per funzionare bene al freddo, qui non bisogna riscaldarli troppo. Passa le orbite di Saturno e di Urano, c'è un po' di foto anche di questo. Intanto che viaggia scopre che ci sono altre due lune, che sono quelle che vengono poi chiamate Cerbero e Stige, siamo sempre nella zona dell'inferno, visto che Plutone se lo merita, e c'è un momento di dubbi se continuare o no con la missione, perché ci si chiede se per caso l'orbita di Plutone non sia troppo piena di detriti e per cui il satellite arrivi lì e venga rovinato, scentrato da questi detriti. In realtà tutte le misure che vengono fatte non rivelano altri oggetti oltre a questi quattro. Questa è una delle prime foto fatte, no, nel 3 luglio 2013 arrivano le prime foto fatte da satellite in cui Plutone e Caronte si distinguono bene. Queste sono foto un pochino successive dove si vedono bene i due in orbita. Vengono fatte anche nel 2014 delle osservazioni con ALMA, questo radiotelescopio millimetrico in Cile dell'ESO, e queste sono Plutone e Caronte. Perché vengono fatte? Perché in realtà la posizione di Plutone, non è nota con altissima precisione, e per cui noi stiamo lanciando un oggetto che deve andare in un posto che non sappiamo bene se sarà qui o se sarà là. Allora, per misurare bene e registrare bene la posizione, vengono fatte queste osservazioni. ALMA ha una capacità di posizionamento molto molto buona, perché è un telescopio molto grande, per cui riesce ad avere una risoluzione molto piccola. Osservano un quasar di cui si sa bene la posizione, osservano Plutone e registrano bene la posizione di Plutone rispetto alla posizione del quasar, che dà il sistema di riferimento generale, in maniera che si facciano le ultime correzioni di rotta per andare ad arrivare verso la sonda. Avvicinandosi a Plutone, queste sono alcune delle immagini che vengono fatte all'inizio del 2015, e vedete, questa è l'immagine originale. Sottraendo le immagini di Plutone e di Caronte dall'immagine, si vedono bene le due lune, un pezzettino delle due lune in orbita, che sono dentro questi quadratini qua, in orbita intorno a... Queste sono Nix e Hydra, le due lune più grandi. Cominciano a vedersi delle foto in cui Plutone comincia ad avere una forma un pochino meglio di quello che abbiamo fatto finora da Terra, o con gli strumenti legati alla Terra come lo Space Telescope, e si arriva finalmente a Plutone. Questa la sonda New Horizon passa intorno a Plutone e per 22 ore non fa altro che guardare il satellite. Vi rendete conto? Io non ci avevo pensato inizialmente, ma vi rendete conto che questa roba è stata lanciata a quasi 20 km al secondo e arriva verso Plutone, e non si può mica fermarla, perché la massa di Plutone è troppo piccola e non riesce a trattenerla. Per cui l'idea è di lanciare questa cosa, proprio l'effetto fionda, di tirarla, questa passa davanti a Plutone e poi se ne va, non si ferma intorno a Plutone. Perché per fermarla intorno a Plutone ci voleva da portare un sacco di idrazina per mettere dei razzi per fermarla, perché è l'unica cosa che si può fare, perché la gravità di Plutone è troppo bassa per trattenere la sonda, anche mandandola con l'orbita giusta. E per cui, intanto che arriva lì e sta andando, bisogna fare tutto. Allora, tutto il sistema viene dedicato a guardare Plutone e a immagazzinare i dati sulla sonda. Per cui per 22 ore la sonda è girata verso Plutone, l'antenna ad alta, di alto guadagno che gli serve per comunicare con la Terra non è girato verso la Terra, perché Plutone è lì e non è la parte giusta, e per cui per 22 ore non si sente nulla dalla sonda. Per cui io mi immagino per 22 ore che cosa hanno pensato di Alan Stern e i compagni che seguivano la missione. Finito il passaggio, il satellite si gira verso Terra, manda un segnale, dice ciao, ci sono, tutto a posto, e poi incomincia a scaricare le immagini. Prima scarica, è passato a circa 12.500 km dalla superficie del pianeta. Hanno cominciato a mandare tutte le immagini, prima tutte le immagini compresse, in maniera che si fa più in fretta a mandare le immagini un po' compresse e arrivano i risultati, un po' di risultati siamo sicuri che arrivino, e poi man mano, adesso dall'inizio di dicembre, hanno cominciato a mandare anche le immagini non compresse, cioè le immagini originali, ma non ha ancora finito di mandare le immagini. Dopo essere passato si è deciso di mandarlo verso un oggetto della fascia di Kuiper, e in particolare è stato scelto questo oggetto 2014 MU69, che è quello verso cui si indirizza la sonda adesso. Come funziona New Horizon? Ho detto che hai razzi e drazzina per l'orbita, ma tutti gli strumenti a bordo, l'antenna radio, eccetera. Ci sono due metodi sostanzialmente per avere elettricità su un sistema. E uno è quello dei pannelli solari, che è quello che usa per esempio lo Space Telescope. Vedete qua lo Space Telescope lanciato dallo Shuttle. Vedete qua il braccio che l'ha appena lasciato in orbita. E qua il Sole. Questi pannelli solari guardano il Sole e producono energia elettrica. Questo va benissimo finché siamo vicino al Sole, dove il flusso di energia del Sole è elevato. Ma a distanza di Plutone, di Sole ne arriva pochino. E allora non si può pensare che una missione funzioni solo. O si fanno dei pannelli solari enormi, che però bloccano anche il viaggio. La spinta, ci vuole più spinta per lanciarlo, e per cui quello che si fa, si usano questi generatori termoelettrici a radioisotopi. In particolare il materiale più usato è il plutonio. Plutonio 238 è un isotopo del plutonio costruito in laboratorio per la prima volta nel 1941, bombardando dell'uranio con dei deuteroni, cioè i nuclei di deuterio, cioè un neutrone e un protone sostanzialmente, e attraverso tutta una lunga sequenza questo decade in si forma Nettuno che decade in plutonio, e plutonio poi decade in uranio di nuovo e con una serie di radio fino al piombo 206, per cui in quasi 90 anni il plutonio 238 si trasforma in piombo. Trasformandosi produce elimina particelle alfa sostanzialmente e produce calore. Questo calore attraverso le termocoppie viene trasformato in energia elettrica. Per cui questa batteria, diciamo, di plutonio alimenta tutti i sistemi. Un grammo di plutonio genera mezzo watt di potenza elettrica, c'è a bordo quasi mezzo chilo di plutonio che produce 225 watt, e sono 190 i watt richiesti. Anche a me ha fatto impressione questa cosa, sono due lampadine elettriche, cioè questa cosa funziona con 190 watt. Io sono sconvolta. D'altra parte, usarne di più vuol dire metterci chili di plutonio. Gli Stati Uniti producono ha una vita media di 90 anni, per cui diciamo che almeno per 20-30 anni funziona. Ma non fa mezzo watt di potenza, fa anche niente. Va bene là. Credo che gli Stati Uniti producano ogni anno un chilo e mezzo di plutonio 238, per cui questo costa un terzo di anno di produzione. E anzi, è stato ritardato la costruzione di questo perché a un certo punto gli Stati Uniti avevano smesso di produrre plutonio 238, producevano solo i russi. E per cui c'è stato un anno in cui pensavano...
Va bene per le bombe.
Eh sì. va bene per un sacco di cose che magari non ci piacciono.
Anche detto, grazie a effetti
che tu, questa potenza serve per tutti i sistemi elettrici e elettronici. E cosa fa? Se una delle cose più importanti, come diceva, è mandare i dati a terra. Come fanno a mandare i dati a terra? Attraverso questa antenna ad alto guadagno, che però alla distanza di Giove mandava circa 40 kilobit al secondo. Siamo solo 800 milioni di distanza dalla Terra, ma dalla distanza di Plutone siamo a 5 miliardi di chilometri, e per cui da 5 miliardi di chilometri l'efficienza dell'antenna è di 800 bit al secondo. Mi ha fatto ridere perché io la prima volta che ho usato una connessione che era dall'università al CNR, che stanno a neanche un chilometro di distanza, finalmente si era portata il terminale del computer là, e funzionava a 300 bit al secondo, la prima connessione che ho usato io quando ero piccola, però era tanti anni fa, e questo qui funziona però da 5 miliardi di chilometri di distanza. Come fa? Attraverso il Deep Space Network, che, e come dicevo prima, arrivano le immagini compresse, che fanno più in fretta perché manda meno bit, e poi arrivano le immagini complete. Il Deep Space Network è un sistema che serve per comunicare con tutti i satelliti che sono in orbita, e sono tre antenne, una a Madrid, nella sede dell'ESA di Vilspa, una negli Stati Uniti e una in Australia, e il cono di vista di queste antenne è tale per cui ogni oggetto che è almeno a 30.000 km dalla Terra, cioè quasi da orbita geostazionaria, vede almeno una delle tre sempre. E per cui con queste tre antenne si riesce a comunicare con qualsiasi oggetto, cioè qualsiasi oggetto vede il cono di una di queste antenne. Sono antenne molto grandi e molto sensibili, e per cui riescono a captare i segnali. Questo è il motivo per cui vediamo ancora i segnali del Voyager, che si pensava che dopo 20 anni sarebbero andati persi, invece continuiamo a vederli perché abbiamo a terra delle antenne molto più sensibili, siamo capaci di fare antenne più sensibili. Per cui attraverso queste antenne vengono mandati a terra i segnali e i dati. E questo dipende anche da quanti altri satelliti hanno bisogno di questo network, e di quanto è carico il network, il tempo effettivo che servirà per scaricare a terra tutti i dati che New Horizon ha preso. Quelli che sono arrivati sono la maggior parte dei dati compressi, e questi sono i primi risultati pubblicati, e qua sono segnate tutte queste regioni. Adesso vi faccio vedere poi l'immagine. Questa è la regione che è stata chiamata Tombo Regio. Tutti questi nomi sono stati dati dagli scopritori, adesso sono assolutamente non ufficiali, può darsi che poi diventeranno ufficiali. Per esempio, questa zona è stata chiamata Piano dello Sputnik piuttosto che altre cose. Alcuni sono probabilmente allora vedete, le zone in verde sono tutti i crateri, queste sono zone piane, poi ci sono varie terre, cioè zone più sopraelevate e altre cose. Coautore di questi lavori ha detto: i geologi si divertiranno un sacco a spiegare quello che sta succedendo su Plutone, perché ci sono un sacco di cose del tutto inaspettate. Ci sono evidenze di presenza di azoto, anidride carbonica, metano, questi erano già visti da terra come assorbimenti nelle immagini di Plutone. Probabilmente sono solo superficiali, perché si vede che l'attività geologica è molto, molto elevata e richiede una presenza di materiali sufficientemente rigidi, non possono esserci delle cose troppo volatili. Questi sono alcuni numeri, questa è la misura del raggio di Plutone e di Caronte. Sia Plutone che Caronte sono sufficientemente sferici, all'1%. La loro densità è di circa 2 grammi al centimetro cubo, quella della Terra è 5,5, e per cui sono decisamente più leggeri della Terra, per cui sono probabilmente fatti almeno in parte di ghiaccio, ma non sono gassosi, perché sono molto più densi di qualcosa di gassoso. Nix e Hydra sono stati misurati e sono decisamente invece non sferici, e dopo alla fine vi faccio vedere un paio di immagini anche di questi. Questa è un'immagine che forse avete visto tutti perché è stata pubblicata da parecchi anche giornali. Questa è una mappa composta da tre mappe di colore e da una mappa ad alta risoluzione. Le risoluzioni vanno da 2 a 5 km per pixel, cioè le cose più piccole che vedete sono dell'ordine del chilometro, di qualche chilometro. E vedete chiaramente che, anche solo a vederla così, c'è una grande diversità di zone e di terreni sulla superficie. Si vedono alcuni crateri, questo per esempio, alcune zone senza crateri, come questo Tombo Region, questa è la Tombo Region, che vedete che comunque sembra un cuore, l'avete visto anche tutte le immagini del cuore, però è chiaramente di colore molto diverso la metà di destra rispetto a quella di sinistra, per cui probabilmente la composizione è diversa. In blu si vedono le zone che sono probabilmente date da ghiacci volatili, cioè sono ghiacci che evaporano facilmente e sono probabilmente superficiali, mentre in giallo e rosso sono probabilmente quelle che si chiamano toline, sono dei polimeri che si formano per la radiazione ultravioletta sull'azoto e sul metano, per cui sono questi composti organici che si formano e che danno questo colore più giallo-rosso. E sulle montagne, non so se questo parte da solo, se devo farlo partire, questo è un filmato che è stato prodotto montando insieme varie immagini ricevute dalla sonda, e vedete l'altezza delle montagne si misura facilmente con le ombre, no? Per cui se voi sapete le dimensioni di questa la risoluzione, riuscite a misurare l'altezza, e loro l'hanno fatto, e l'altezza di queste montagne arriva fino a 3.000 metri. Quindi pensate, su una cosa grande come gli Stati Uniti, più piccoli gli Stati Uniti, montagne alte come le montagne rocciose, per cui sono abbastanza impressionanti. Questo è lo Sputnik Planum, ma è più noioso. Questa è la zona della Tombo Region, e si vede da questa immagine infrarossa, che si vede proprio questa zona rossa dove c'è del metano ghiacciato. Il metano si era già visto nell'assorbimento, la zona di metano ghiacciato, e di qua viene fuori da questa immagine con molta evidenza. La cosa importante è che non sono ancora arrivati tutti gli spettri di queste informazioni, cioè l'analisi proprio spettrale non è ancora possibile farla e devono ancora essere scaricati. La regione che si vede prima sembra proprio che sia una regione ghiacciata. Questa è la Groenlandia. Anche questa però potrebbe passare per la Groenlandia. Trovo che siano molto simili queste cose. Per cui l'idea che questa possa essere una zona ghiacciata o dove è passato un ghiacciaio non è tanto strana. Questa è una delle immagini più nitide che sono state... Questa è una delle immagini ad alta risoluzione, quelle che stanno arrivando adesso, e vedete questa zona, proprio quella di confine della Tombo Region, e non è molto diversa come struttura da questa. Questa è un lago secco in Africa, e piuttosto che da questa, che è una zona rocciosa con una zona piana, questo qui invece è una montagna dell'Islanda. E questo tanto per vedere come si trovano delle cose molto simili e come appunto per i geologi è una manna tutta questa diversità per studiare. Sono già stati proposti diversi processi geomorfici, erosione superficiale come si è visto su Titano, rilassamento dei crateri come si è visto su Encelado, movimenti tettonici come si è visto su Europa, probabilmente una combinazione di tutti questi effetti. È improbabile che ci siano effetti di marea che abbiano prodotto queste distorsioni. Se notate, in questa zona del piano non ci sono crateri, per cui è una zona nuova dal punto di vista geologico, perché altrimenti qualche cosa che gli cade sopra ci sarebbe stata. probabile che ci sia una marea perché la massa di Plutone è piccola e non ci sono grandi masse in giro, per cui qualcosa che faccia una marea, pur essendo abbastanza morbido, se vogliamo, come struttura, non è facile che ci sia qualcosa. Una delle immagini più interessanti è questa, dove vedete che ci sono, ci ho messo un po' a capirla, per cui adesso ve la spiego, che ci sono tutte le freccine rosse che indicano, vedete, queste scie scure. E vedete che tutte le scie scure sono più o meno nella stessa direzione. E in cima alla scia scura c'è spesso una cosa ancora più scura, più nera. Allora, una delle ipotesi è che queste siano strutture formate da un vento e qui davanti ci sia un picco che o perde materiale scuro che va a depositarsi, oppure che il vento tolga del materiale chiaro ogni tanto che arriva. Queste sono due possibili interpretazioni. Ce lo diranno tra un po' quelli che li stanno.
L'atmosfera è fatta di cosa?
Questa è l'atmosfera.
Sì, fatta di che...
E adesso la vediamo perché non ci siamo ancora arrivati a vedere l'atmosfera. Questa è l'atmosfera. C'è un'atmosfera. Questa è un'atmosfera e di sicuro c'è questa cosa che viene chiamata haze in inglese. E qualcuno la traduce con foschia, che è la traduzione giusta di haze. Secondo me la traduzione più corretta potrebbe essere vapore acqueo. Anche qua non sono ancora arrivati gli spettri fatti da vicino, si sa che c'è dell'azoto, del metano, dell'anidride carbonica. Questa è la misura dell'atmosfera di Plutone. La misura è stata fatta con un contatore radio che ha visto l'occultamento del Sole dietro a Plutone, dietro l'atmosfera, per cui si vede l'assorbimento dovuto all'atmosfera e poi qua l'assorbimento dovuto al pianeta stesso. La cosa interessante è che la riga nera è quella in entrata e quella rossa è quella in uscita, plottata al contrario, per cui sono duplicate e sovrapposte. E vedete che sono assolutamente quasi identiche, e questo vuol dire che anche l'atmosfera di Plutone è simmetrica rispetto, cioè che l'oggetto è sferico e anche l'atmosfera è simmetrica. E ripeto, non sono ancora arrivati gli spettri, ma viene interpretato questo decadimento, vedete che cambia pendenza a seconda di quanto si avvicina, come dovuto ad azoto ad altezze più alte, a metano e poi a idrocarburi più pesanti più vicino alla superficie e infine a questo haze, a questo vapore dai 150 km in giù. Per cui si confermano queste misure e poi quando arriveranno gli spettri si darà anche una misura quantitativa di che cosa compone questa atmosfera. Anche Caronte ci sono immagini, anche se meno dettagliate, di Caronte. Caronte è anche più piccolo, per cui ci si aspetta che abbia una distribuzione geologica inferiore. In realtà si vede che ha tante diverse presenze di varie strutture geologiche e ancora composti volatili. C'è questa zona più scura verso il polo di Caronte. C'è una zona stranissima e vedete qua in questa immagine, vedete che c'è questa specie di anello scuro che sembra una montagna che è sprofondata e che abbia lasciato una specie di...
Lo fanno ormai? Dopo i tre pianeti gassosi?
Quattro.
Urano,
quattro.
Urano,
Saturno, Giove, Saturno, Urano e Nettuno.
Plutone è roccioso.
Plutone è ghiacciato. Infatti questo era uno dei motivi per cui fin dall'inizio si pensava che Plutone non fosse un pianeta a tutti gli effetti. Ci sono tante cose ghiacciate lì fuori, cioè tutti gli altri, Eris, Makemake, Quaoar, eccetera, sono probabilmente molto simili a questo. È probabile che questa sia la composizione degli oggetti che formano la fascia di Kuiper, però fino a quando non li abbiamo studiati con più dettaglio non è facile da capire. E adesso vi faccio vedere gli oggetti che dicevate prima che non sono sferici. Questi non sono sferici. Allora, Caronte è sferico, poi se lo misurate, diciamo, un centimetro in più, un centimetro in meno dall'altra parte, pazienza, questi non sono sferici. Questa è la differenza tra essere o non essere sferico. Questi sono Nix e Hydra, sono di qualche decina di 30-40 km di lato. Nix ha questa macchia rossa, probabilmente associata a un cratere, anche qua c'è qualche composto probabilmente volatile che viene osservato. Hanno un albedo molto alta, cioè riflettono molto la luce del sole, ed è probabile che la superficie sia fatta di ghiaccio d'acqua, che è molto riflettivo. Però non è chiaro come possano mantenere questa superficie così pulita, perché c'è un sacco di sporcizia intorno, c'è materiale che viene emesso da tutti questi pianeti che stanno qua intorno, e non è ben chiaro che cosa...
Cos'è l'albedo?
L'albedo è quanto viene riflessa la luce del sole, cioè se quanta luce arriva dal sole, quanta ne viene riflessa. Più ne viene riflessa, più l'oggetto è chiaro. È una percentuale sostanzialmente. Questa è una delle immagini più recenti, con la risoluzione di una decina di chilometri, e vedete quanti crateri sono presenti. Perché ti sei fermato?
Comunque l'illuminazione di questi corpi è artificiosa, nel senso che è complicata. Non è che sia la foto di un oggetto così.
Questa è la foto luminoso, fatta di un oggetto luminoso. Così. Quanto è luminosa dipende da... Perché non vai più avanti tu? Quanto è luminosa dipende anche da quanto è resa la fotografia, perché noi sappiamo, ecco, questa vi fa vedere quanto cambia il terreno spostandosi proprio in questa fascia che passa, che entra si sembra le Alpi viste dall'alto, e poi arriva a questa zona, questo è il Tombo Region, lo Sputnik Planum, dove si vedono tutte queste zone con queste macchioline molto piccole, che potrebbero essere zone dove l'azoto è sublimato. Questa è una delle interpretazioni che viene fatta. Cosa succede adesso a New Horizon? New Horizon ha superato Plutone, e oggi è a circa un'unità astronomica da Plutone, cioè alla stessa distanza della Terra dal Sole da Plutone. E questa è dove è fatta ieri al sito della NASA di Plutone, e si sta allontanando. Questa è la stessa immagine vista, perché non vuoi più funzionare, questa è la stessa immagine vista dall'alto, e vedete di nuovo l'orbita di Plutone, che è più eccentrica rispetto alle altre, e questa è la sonda dove sta adesso. Se volete controllarlo, potete andare sul sito e vedere dov'è l'orbita in ogni momento. Adesso sta andando verso un oggetto della fascia di Kuiper, ce n'erano due o tre possibili come candidati, è stato scelto questo, 2014 MU69, o Potential Target 1, c'era Potential Target 1, 2 e 3, hanno scelto la prima. Arriverà nelle vicinanze di questo oggetto il 1 gennaio 2019, per cui fra 4 anni, e 3 anni e poco. È un oggetto che ha un diametro di circa 50 km e sta a più di 40 unità astronomiche dal Sole. Qui è un oggetto che è uno degli oggetti della fascia di Kuiper, e non li abbiamo mai studiati, per cui è interessante andare a vedere come sono fatti. È probabilmente diverso da Plutone, per questo lo rende interessante, però appunto finché non siamo lì non lo sappiamo. È stato usato per fare le 4 manovre che servivano per indirizzare la sonda verso questo oggetto. È stato usato un terzo del carburante a disposizione, per cui non poco, con un'accensione dei motori da 10-20 minuti ogni volta, 4 piccole manovre per indirizzarlo nella traiettoria giusta. Intanto che passa per la fascia di Kuiper osserverà più da lontano di quanto riesca ad arrivare vicino a questo oggetto un'altra ventina di oggetti, di cui farà misure più dettagliate di quelle che possiamo fare da Terra. E perciò, per concludere, direi che l'attività geologica dei Plutone e di Caronte sono molto interessanti. probabile la presenza di ghiacciai, probabile l'interazione con l'atmosfera, e si vedono molti fenomeni che sono dovuti appunto alla presenza di questi materiali e a un'attività geologica recente, per cui capire anche che cosa provoca questa attività geologica è una cosa molto interessante. E non è chiaro se queste cose sono comuni in tutti gli oggetti della fascia di Kuiper o se Plutone è un'eccezione sotto questo aspetto. E anche la sua composizione rocciosa ha di sicuro degli aspetti, come si diceva, sulla formazione di questi oggetti. Sappiamo ormai abbastanza sulla formazione del sistema solare, ma non è che sia ancora chiarissimo tutto di come e dove si formano i pianeti, se i pianeti grandi si sono effettivamente formati dove sono adesso o se sono migrati durante le prime epoche della formazione del sistema solare. Per arrivare i dati ci vorranno ancora parecchi mesi, come vi dicevo prima, a seconda della disponibilità delle antenne a terra, ma stanno già cominciando ad arrivare i dati, diciamo, veri, non quelli non compressi, per cui ci aspettiamo probabilmente non solo nuovi dettagli, ma magari anche qualche nuova scoperta. Forse non vi ho detto la parte scura, la parte dietro, diciamo, della superficie, è stata osservata con minor dettaglio perché è meno luminosa. L'illuminazione, qualcuno diceva prima che luce prende, l'illuminazione della parte è la luce del sole riflessa da Caronte che illumina la faccia oscura di Plutone. E si stima che nel 2026 le scorte di plutonio non siano più sufficienti per alimentare tutti gli strumenti. Per cui la NASA spera di poter tenere attiva la missione fino al 2026. Questo non vuol dire che non si possa ascoltare comunque qualcosa delle trasmissioni anche successivamente, perché solo nel 2038 una sonda arriverà a 100 unità astronomiche dal Sole, dove osserverà la parte terminale della eliosfera, cioè di quella sfera che circonda il Sole, dove arriva il vento solare e dove l'influenza del Sole è più forte, che è dove sono attualmente le sonde Voyager, che stanno appunto passando da questa zona, diciamo, di fine dell'influenza del vento solare. New Horizons però non raggiungerà mai le sonde Voyager, perché queste già hanno avuto una velocità maggiore, per cui non riuscirà mai a raggiungerla. E vi lascio facendovi vedere quest'ultimo filmato che riassume in un minuto sostanzialmente l'avvicinamento. Non si vedono gli altri satelliti, comunque questo è Plutone e questo è quello che ha visto la sonda New Horizon arrivando vicino a Plutone nelle 22 ore in cui è stata vicino a Plutone, e dopodiché si è allontanata per andare nello spazio esterno.
Che temperature ci sono?
E credo che siano sotto lo zero, no? Adesso non so esattamente, però fa abbastanza freddino, visto che c'è l'azoto ghiacciato, saremo meno 30, meno 40 dalla parte illuminata. E basta, se volete qualche domanda, qualche curiosità, abbiamo ancora 5 minuti per domande. Grazie.